La pulce nell'orecchio che si aggancia quasi sempre ad un'attualità svizzera o internazionale per aprire le sue pagine di storia e per una migliore comprensione dei fatti del passato.
E oggi un nuovo capitolo, un capitolo che si affaccia ad un periodo determinante per lo sviluppo politico del Canton Ticino, ovvero la prima elezione popolare del Consiglio di Stato nel 1893. E iniziamo, direi, con la lettura di un articolo scritto da uno storico, lo storico che è il nostro, diciamo, consulente per la rubrica Pulce Storia.
Domenica 19 febbraio 1893, archiviato da pochi giorni il carnevale, i cittadini ticinesi si recarono alle urne per eleggere il Consiglio di Stato. Due le novità importanti di quelle elezioni: la nomina popolare del governo cantonale e l'applicazione del sistema proporzionale per la ripartizione dei seggi. Fino ad allora il governo ticinese era nominato dal Gran Consiglio, di solito con rinnovo parziale ogni due anni. La Costituzione riveduta prevedeva ora l'elezione a suffragio universale, maschile, dell'esecutivo, con rinnovo integrale alla fine di ogni legislatura.
Allora, sono le parole queste dello storico ricercatore Marco Marcacci nel suo articolo pubblicato dalla rivista di Bellinzona. Marco Marcacci, benvenuto oggi in studio con noi, storico ricercatore, per questo capitolo che lei stesso ci ha suggerito come approfondimento alla pulce nell'orecchio. Quindi torniamo a quel febbraio 1893, inizio di un importante capitolo della vita politica e sociale del Canton Ticino, ma naturalmente per capire quel traguardo, quel passaggio, è utile fare un passo indietro. Marco Marcacci, le chiediamo di contestualizzare quel periodo focoso, accesissimo, che precedette a questa decisione.
Sì, buongiorno, grazie dell'invito. Effettivamente quel cambiamento avvenuto nel 1893 segnava proprio una svolta rispetto a un passato, diciamo, di grave e intensa conflittualità politica in Ticino, che spesso sfociava anche in disordini e purtroppo anche in omicidi, come è successo diverse volte. Una conflittualità che in sé non era specifica al Ticino, cioè anche certo. in altri cantoni, almeno nel XIX secolo, ci sono stati cambiamenti violenti di regime politico, disordini, eccetera. Però in Ticino c'è stata una certa intensità, forse maggiore che in altri, e soprattutto queste violenze sono continuate fin quasi alla fine del XIX secolo. E l'ultimo, diciamo, rivolgimento violento fu nel 1890, l'11 settembre, quando i liberali hanno assaltato la sede del governo perché ritenevano che questo governo, insomma, cercava di prolungarsi al potere disattendendo le volontà popolari. Ci fu anche un omicidio durante questa insurrezione, anche se questo omicidio non era in sé voluto da chi aveva organizzato la rivolta, ma era più che altro una vendetta personale di qualcuno. Naturalmente questo ulteriore cambiamento violento politico in Ticino fece reagire per l'ennesima volta la Confederazione, che insomma ha dovuto intervenire più volte in Ticino perché c'erano questi disordini in occasione di varie elezioni. E la Confederazione esercitò le pressioni necessarie affinché si trovasse un modo per cercare di attenuare almeno questa conflittualità, e la soluzione proposta fu quella di adottare il sistema proporzionale delle elezioni per il Gran Consiglio e per il governo, e accessoriamente anche di proporre la nomina, l'elezione popolare del Consiglio di Stato, che quella era una cosa che stava avvenendo un po' dappertutto in Svizzera. Il Canton Ticino non era il primo e non sarà l'ultimo a introdurre questa novità, che però praticamente è stata adottata ovunque tra la metà del XIX secolo e l'inizio del XX. L'elezione proporzionale invece soprattutto del governo è rimasta fino ad oggi quasi una particolarità del Canton Ticino. Cosa vuol dire elezione proporzionale?
Ci arriviamo perché,
okay. Siamo qua.
Perché a noi piace alla pulce all'orecchio tornare proprio anche su alcuni dettagli, perché per le nostre ascoltatrici e ascoltatori appunto andare per tappe fa così anche insorgere una maggior curiosità, no? Quindi detto di questa virulenta offensiva, chiamiamola così, tra liberali e conservatori appunto, e questi atti che sono poi sfociati anche in atti di violenza e quindi di morte, come lei ben spiegava, hanno fatto accendere il campanello d'allarme a Berna.
Quindi è stata quasi un'imposizione che è arrivata da Berna. Come osservava quindi questa votazione, questa elezione?
Allora, a Berna si era preoccupati già da lungo tempo, perché insomma, questi disordini che scoppiavano rischiavano poi di avere conseguenze anche a livello federale, e si cominciava anche a dubitare, diciamo, per dirla tutta, dalla capacità dei ticinesi di governarsi da soli. Cioè c'era, soprattutto nella Svizzera tedesca, diciamo, un certo risentimento, anche quest'idea, beh, questi qua sono gente del sud, sono un carattere particolare, un po' focosi, eccetera, quindi potrebbe spiegarsi in questo modo, e sono intervenuti diverse volte, e nel 1800, diciamo, dopo il 1890 sono riusciti a far accettare una modifica costituzionale che introduceva questi principi, dicendo appunto che bisognava obbligare i partiti a governare insieme, nella speranza che, diciamo, si attenuassero proprio queste lotte di fazione, che, cioè, si andava alle urne dicendo i nemici devono essere sconfitti, devono essere praticamente eliminati. Cioè, questa era l'idea. Cioè, programma politico, sì, ognuno aveva il suo più o meno, però l'essenziale era quello, diciamo, di battere il partito avverso, visto che all'epoca ce n'erano praticamente solo due.
Bipolarismo estremo, potremmo dire oggi, ma appunto con questo occhio di Berna che, diciamolo, non piaceva tanto ai ticinesi, che da un lato non avevano tanta voglia di dire ce l'hanno imposta, no? Questo cambiamento. C'è stato anche un personaggio che è funto da, come dire, da paciere tra Berna e il Canton Ticino, così per disegnare quello che sarebbe stato il grande cambiamento che portò poi al 1893. A parte queste tensioni così forti, c'era anche chi diceva, beh, cerchiamola una soluzione indipendentemente dall'imposizione di Berna.
Sì, in fondo fu una costituente anticinese ad adottare queste riforme, però diciamo la Confederazione era lì che spingeva in questa direzione, e effettivamente ci sono stati dei segnali di chi voleva comunque cambiare e uscire proprio da questa idea che chi vinceva le elezioni poi si prendeva tutto, gli altri erano esclusi da tutti i posti, eccetera. Un primo tentativo fu diciamo quello della cosiddetta tendenza corrierista, che era quella del fondatore del Corriere del Ticino, Agostino Soldati, che era conservatore, cioè veniva dal Partito Conservatore e si schiererà con i conservatori, però questa idea, diciamo, di andare oltre un po' questa dicotomia tra liberali e conservatori, creando appunto l'idea che si potesse collaborare insieme negli interessi del paese e lasciando perdere le diatribe ideologiche estreme a proposito della religione, della scuola laica e queste cose qua. E da parte radicale, effettivamente, Rinaldo Simens si imporrà, che era stato uno dei proprio di radicali più ferventi, uno dei capi della rivoluzione del 1890, però capisce che i tempi cambiano, e non suscitando l'entusiasmo in tutto il suo partito, effettivamente entrò in questa logica di collaborare. Diciamo, ci sono dei problemi, cerchiamo di risolverli piuttosto che continuare a batterci e opporsi su questioni teoriche, pro contro il Vaticano, pro contro la Chiesa Cattolica e queste cose qua.
Con il professor Marco Marcacci, storico, stiamo ripercorrendo ciò che ha portato poi il 19 febbraio del 1893, quindi praticamente esattamente 130 anni fa, alla prima elezione popolare in Cantone Ticino. Quindi ci saranno poi tante novità che vengono introdotte con questo nuovo metodo di elezione.
Allora, la novità principale è effettivamente che per la prima volta, diciamo, c'è un'elezione, quella del Consiglio di Stato, che viene fatta a circondario unico in tutto il cantone, perché le elezioni al Gran Consiglio ancora fino al 1922 avvenivano in circondari elettorali, che prima erano 38 i circoli, poi sono state ridotte. Comunque le elezioni, diciamo, concernevano in sé, ogni elezione si concentrava su quella porzione di territorio in cui si trattava di trovare la maggioranza lì, mentre invece l'elezione del Consiglio di Stato effettivamente è un'elezione che concerne l'insieme del paese, quindi tutti eleggono gli stessi in un unico circondario, poi si ripartisce in base alle schede di partito, chi fa più voti all'interno della scheda viene eletto in base ai seggi ottenuti. Altre novità erano già state introdotte prima, diciamo, nel senso della democrazia diretta, cioè il diritto di referendum, il diritto di iniziativa e anche, diciamo, il voto segreto per scheda nei comuni, che però non impediva, diciamo, manipolazione e controllo dei voti. Questa sarà una cosa molto più lunga da debellare. Poi, se abbiamo tempo, possiamo spiegare anche come si potevano controllare i voti nonostante tutto. Un'altra novità del 1892, quindi entrata in vigore a quel momento lì, e che esiste ancora oggi, è che anche una cosa abbastanza rara in Svizzera è il diritto di revocare il Consiglio di Stato tramite una raccolta di firme, un po' come un'iniziativa, se i cittadini ritengono, non so, che il governo non fa quello per cui è stato eletto, e quindi c'è questa possibilità di revocare e indire nuove elezioni.
Quindi in poco tempo grandi cambiamenti, diciamo, a seguito di questi fatti tumultuosi, e poi pian piano si è definita proprio una procedura che ha introdotto davvero un importante mutare dell'attività politica, perché appunto anche l'introduzione di altri partiti, quindi di altre visioni, questa mescolanza e questa apertura, diciamo.
Sì, giusto, perché il sistema proporzionale in sé favorisce, diciamo, la pluralità di partiti, cioè la dispersione dei voti, perché ognuno tenta, diciamo, di ritagliarsi una parte di elettorato. Questo fu effettivamente ciò che avvenne, cioè poco dopo apparve dapprima il Partito Socialista, poi anche il Partito Agrario, cioè quello che poi successivamente diventerà l'Unione Democratica di Centro. E ci vorranno comunque ancora diversi anni, cioè proprio la stabilizzazione del sistema politico avverrà definitivamente solo nel 1922, diciamo, con ulteriori cambiamenti, riforme e l'adozione definitiva del sistema proporzionale per l'elezione del Consiglio di Stato, perché nel 1905, diciamo, si era cercato di tornare indietro con un altro sistema, cioè che il sistema del voto limitato, cioè ogni partito poteva presentare solo 4 candidati per 5 seggi, il che voleva dire che almeno un seggio andava al partito di minoranza, ecco. Poi però dopo dal 22 effettivamente ci fu questa stabilità e anche nella composizione del governo. Dal 1927 al 1987 il governo ticinese era composto da 2 liberali, 2 conservatori e un socialista.
In una pluralità che possiamo dire ha fatto bene alla società, ha fatto bene all'attività anche socio-economica, insomma, il cantone approfitta anche di questa apertura per crescere anche a livello di strutture. Torniamo, professor Marcacci, a questo proporzionale che, come diceva già lei d'entrée, è stato un riferimento poi per tante altre realtà cantonali, per tante altre realtà svizzere.
Allora, il sistema proporzionale nell'elezione dei legislativi, cioè, insomma, il Gran Consiglio, consiglio comunale nei comuni, il Consiglio nazionale a livello federale, è qualcosa che effettivamente si è generalizzato, e oggi addirittura l'elezione totalmente col sistema maggioritario di un Gran Consiglio, per esempio, sarebbe illegale, anticostituzionale. Infatti il Canton Grigione ha dovuto cambiare sistema perché il Tribunale federale ha detto no, questo, l'elezione puramente maggioritaria non, diciamo, lede i diritti delle minoranze, e quindi bisogna cambiarlo. L'elezione proporzionale del governo invece è rimasta effettivamente una pratica. C'era il Canton Zug anche, che lo praticava, però credo che abbia abbandonato. Quindi gli esecutivi vengono eletti piuttosto col sistema maggioritario. Ora, è chiaro che questa pacificazione dei costumi politici in Ticino, se immaginate che nel XIX secolo, come ha scritto giustamente uno dei maggiori storici ticinesi, Raffaello Ceschi, diceva, era la politica a fucilate, cioè anche non solo a colpi a bastonate, ma addirittura anche coi fucili. E questo sicuramente è stato un
ce lo siamo lasciati alle spalle.
Ce lo siamo lasciati anche alle spalle, definitivamente, spero.
Un esempio civico e civile, no? Quindi sì, il Ticino, questo, in fondo, tanto sotto l'occhio di Berna per questa incapacità magari di autoregolarsi, poi però è diventato un esempio anche a livello.
Sì, no, nell'applicazione del sistema proporzionale, anche limitato al Gran Consiglio, il Canton Ticino è stato pioniere, effettivamente, perché poi negli altri cantoni è arrivato dopo, e a livello federale, per esempio, per l'elezione del Consiglio nazionale e a partire dal 1919.
Dato che in questo momento stiamo per aprire, cioè praticamente siamo in campagna elettorale, sono passati 130 anni da allora, com'è cambiata la campagna elettorale? C'erano, non so, gli aperitivi, ovviamente, c'erano proprio.
Sì, allora diciamo che al momento in cui c'era questa prima elezione, ma anche quelle dopo, effettivamente c'era la campagna elettorale sui giornali, perché praticamente ogni partito aveva un giornale, o anche più giornali, o anche, diciamo, altre organizzazioni che gravitavano intorno ai partiti. E poi l'essenziale, effettivamente, erano queste riunioni, banchetti, aperitivi, eccetera, che erano organizzati o dei partiti oppure anche da organizzazioni di tipo ricreativo, educativo, anche sociale, che anche quelle legate ai partiti. Quindi era l'occasione per incontrare i possibili elettori, era anche l'occasione per convincerli a votare, diciamo, prospettando loro incentivi, eccetera, dicendo, beh, non so, hai un figlio che cerca lavoro, vabbè, sai, ci pensiamo noi, eccetera. Era anche l'occasione poi di distribuire le schede precompilate che dovevano utilizzare.
Beh, non è che sono passati tanti anni dall'ultima volta che sono state scoperte delle schede precompilate.
Si scoprono dappertutto, e non solo in Ticino, cioè recentemente anche in Svizzera ci sono stati dei casi di denuncia, perché non so, degli abusi, diciamo, nell'espressione del voto, quindi non c'è niente di straordinario in questo. Però effettivamente la campagna elettorale erano queste due cose, cioè questi banchetti con festeggiamenti, di solito c'era sempre una banda musicale, che anche quelle erano bande liberali o bande conservatrici, poi arriveranno anche le bandelle rosse dei socialisti, quindi diciamo, queste attività ricreative molto legate ai partiti, che naturalmente venivano indette soprattutto nelle settimane che precedevano le elezioni.
E gli elettori andavano anche, diciamo, all'aperitivo, al banchetto del partito avversario, oppure ci si schierava e non
normalmente no, a meno che c'erano quelli che cercavano, diciamo, di approfittare delle due parti,
mangiare gratis,
ecco, esattamente, poi capire quale poteva essere, diciamo, il voto più utile per loro. Però non c'era niente che assomigliava, per esempio, a un dibattito in cui esponenti di vari partiti si confrontavano, cioè quelli poi arriveranno con la radio e con la televisione, ma solo negli anni 60, in cui, certo, i partiti rappresentanti di vari partiti si riuniscono, si confrontano direttamente tra di loro. Oggi anche sui giornali, diciamo, avviene, cioè che si intervistano, non so, due o più esponenti di vari partiti confrontando le opinioni. No, lì era ognuno per sé, e era anche molto diffuso quello che si chiamava il voto di appartenenza, cioè praticamente in un comune, parte forse i comuni più grandi, si sapeva esattamente chi votava cosa, e se mancava un voto si andava a scoprire chi era. Ecco, a questo punto si può consigliare la lettura di un romanzo scritto negli anni 30, Il Volta Marsina, di Francesco Alberti, certo, che in alcuni capitoli racconta appunto una di queste vicende, cioè di uno che si lascia convincere a cambiare partito per
un termine che in Ticino
e
si
poi
è...
Volta Marsina è il termine, esatto. Cioè, è l'insulto supremo, cioè significa uno che cambia partito perché
per interesse,
cioè ha un vantaggio. E lì viene raccontato come si fa, poi come l'hanno scoperto, ha fatto che ha dovuto andarsene, eccetera.
Ha detto anche del controllo dei voti, che aveva cioè che era possibile controllare i voti, cioè, sulle
sì.
schede.
E bastava che distribuivano le schede, cioè veniva a livello locale, perché poi anche lo scrutinio era fatto a livello locale e gli scrutatori erano i rappresentanti delle varie liste, cioè dei partiti. Allora un partito consegnava le liste a chi doveva votarle e poi bastava, cioè non si potevano mettere dei segni perché la scheda era nulla, però si poteva scrivere in un certo modo. Cioè per esempio, non so, le A potevano essere più o meno riempite, quindi sapevano quante ne avevano distribuite, se non le ritrovavano nel...
I codici segreti.
Sì, si faceva così. Oppure c'è quel sistema, non so, probabilmente radioascoltatrici e radioascoltatori che seguono un po' la politica italiana, quando c'è l'elezione del Presidente della Repubblica in Italia, che le schede vengono lette testualmente, no? E quindi uno si dice, ma perché uno scrive... prendiamo il presidente attuale, non so, onorevole Sergio Mattarella, un altro scrive onorevole Mattarella Sergio, un altro scrive senatore Mattarella, eccetera. Perché i vari gruppi danno ordine ai loro aderenti di scrivere in un certo modo il nome, in modo da poter più o meno sapere quanti hanno votato. Ecco, il sistema era anche quello, cioè uno dicevano tu metti, che so io, voti per Simen, metti R.Simen, un altro dice tu scrivi Simen Rinaldo. No?
Ti riconosci. Per quello che siamo arrivati alle schede prestampate con i nomi, così ci metti una
in cui
crocetta.
Ognuno non può scrivere niente, può soltanto mettere la crocetta sui
Però magari sui anche lì, no, la crocetta un po' fatta zigzag, non proprio.
Però adesso
pulita.
c'è lo spoglio cantonale, scambio, quindi. Dovrebbe già essere un caso che uno riesce a riconoscere chi ha votato quello. È un po' più facile con le schede per l'elezione del Consiglio nazionale, in cui lì c'è la possibilità di eliminare dei nomi e scriverne altri, quindi lì potrebbero già esserci delle forme di controllo. Credo comunque che oggi interessi anche meno in questo senso.
Passioni e derivi del far politica nel Canton Ticino, in Svizzera, e come abbiamo capito grazie a Marco Marcacci anche fuori dalla Svizzera. Marco Marcacci, storico e ricercatore, la ringraziamo per averci portato, grazie anche ai suoi esempi, ai suoi aneddoti, ma naturalmente al filo di contestualizzazione, al filo storico che la contraddistingue, di averci portato a questo importante capitolo che ha segnato la prima elezione popolare del Consiglio di Stato nel 1893 e a seguire tutti i cambiamenti che ancora oggi, insomma, sono molto presenti. Grazie.
Grazie a voi, grazie dell'invito e grazie a chi ci ha ascoltato per radio.
E noi adesso proseguiamo con i Cure, con Friday I'm in Love. Saluto anch'io Marco Marcacci.